www.radiojo.it e la storia continua. E l'Oriente è a tavola, vita quotidiana. Il libro delle Eparca. Su quasi tutti i prodotti alimentari si estendeva a Bisanzio il controllo statale. Ne siamo a conoscenza grazie a una raccolta di disposizioni corporative, redatta su incarico dell'imperatore Leone VI, 886-912, e chiamata il Libro dell'Eparca, dal nome dell'alto ufficiale responsabile dell'amministrazione della città, una sorta di sindaco attuale. Questa raccolta regolava esattamente la vendita dei cibi nella città di Costantinopoli, difendendo i compratori da prezzi troppo esosi e i singoli produttori e artigiani da una concorrenza poco gradita. Una serie di disposizioni riguardavano gli obblighi quotidiani dei lavoratori e dei commercianti del settore alimentare. I macellai non hanno il permesso di comprare maiali, devono anzi recarsi allo Strategion, che è la sede del funzionario cittadino, e acquistare lì le pecore con il visto delle Eparca, tante quante ne sono stabilite per una moneta d'oro. Non è permesso ai pesci vendoli di salare pesce o di venderlo a stranieri che lo esportano, tranne l'eccedenza, onde evitare che esso vada male. E i rivenditori di generi misti devono aprire i loro negozi in tutte le grandi arterie cittadine e anche nei vicoli, affinché chiunque possa trovare facilmente le provviste di prima necessità. Essi devono commerciare in carne e pesce salato, anguille affumicate, formaggio, miele, olio, legumi di ogni tipo, burro, ma non in altre merci, siano esse specialità dei macellai, degli osti e dei droghieri. Come si vede, da questo testo il concetto di carne nella mentalità dei bizantini doveva essere limitato a suini e ovini, mentre i bovini non sembrano aver avuto alcun ruolo come fornitori di carne, essendo considerati per lo più animali da lavoro. Frutta e ortaggi freschi non sono menzionati nel libro dell'Eparca, benché ve ne fossero estese colture nel territorio circostante e persino in città. Anzi, è forse proprio questa elevata produttività che rendeva possibile la rinuncia a provvedimenti preventivi di regolazione al mercato. Infatti, Odo di Dueil, cronista nella seconda crociata 1147, in occasione della sua visita a Costantinopoli, notava con stupore che tra le mura della città vi erano numerosi terreni coltivati a orto che offrirono ogni genere di ortaggio agli abitanti. A pranzo in trattoria. Riguardo alla qualità e alla quantità dei cibi consumati, bisogna fare innanzitutto una banale distinzione, che vale per tutto il mondo medievale, ma forse per Bisanzio ancora di più: la differenza fra città e campagna. L'impero bizantino, infatti, aveva mantenuto una struttura più fortemente urbanizzata rispetto a quella dell'Occidente. Accanto alla capitale, altre città dell'impero, quali Alessandria, Antiochia, Tessalonica, contavano meno di 50.000 abitanti e mantenevano una struttura sociale variegata, con al proprio interno la presenza di ceti artigiani e commercianti che conducevano uno stile di vita molto diverso da quello dei lavoratori delle campagne. Mentre nelle zone rurali il ritmo di lavoro dei contadini e le ristrettezze tipiche dell'epoca limitavano il pasto giornaliero a pane, olive, formaggio e frutta, nelle grandi città il pasto quotidiano era più abbondante e vario, anche se spesso rappresentato da cibi crudi per la carenza di combustibile. A causa del prezzo della legna, infatti, era talmente costoso cucinare a casa che spesso la gente preferiva rifornirsi in trattoria. L'antica popina romana che a Bisanzio si chiamava capeleion. A mensa con rigore. Al di là dei prodotti che l'ambiente naturale e le situazioni concrete forniscono all'uomo, l'alimentazione giornaliera individuale è sempre influenzata da criteri di mentalità e da esigenze di convivenza sociale. Così accadeva anche a Bisanzio, dove l'influsso del pensiero cristiano di stampo ascetico fu capace di influenzare non solo idealmente l'atteggiamento di uomini di ogni condizione verso il cibo, invitando costantemente alla moderazione e alla frugalità. Il richiamo del deserto e delle privazioni corporee, le uniche ritenute capaci di liberare l'anima dalla prigione della carne, nella spiritualità bizantina fu costante e molto forte. Accanto all'imperatore, infatti, il santo monaco era la seconda figura guida della società bizantina e al tempo stesso modello irraggiungibile di perfezione anche per i normali cristiani. Dalle stime degli studiosi emerge che a Bisanzio almeno il 10% della popolazione sceglieva la vita contemplativa, essendo ed entrando anche in uno dei grandi centri monastici dell'impero, come quelli del Monte Olimpio in Bitinia o del Monte Athos in Grecia. Il cibo offerto in questi monasteri era limitato al minimo necessario per il sostentamento e veniva consumato generalmente crudo e razionato durante uno o al massimo due pasti al giorno. In alcuni periodi si osservava poi un rigoroso digiuno, praticato da tutti i monaci per purificarsi nei giorni che precedevano le maggiori festività. All'interno dei monasteri bizantini le regole alimentari erano seguite con estremo rigore e grazie alla testimonianza dei tipica, raccolte di norme che regolavano la vita interna del monastero, è stato calcolato che nel IX secolo il peso e il valore in calorie della razione quotidiana consumata dai religiosi bizantini era circa un terzo in meno rispetto a quella dei monaci occidentali. E ciò si spiega soprattutto per l'influenza delle regole spirituali che, evidentemente, venivano applicate nei monasteri orientali con maggiore severità.